Capitolo 54. La transazione del signor Micawber. Non è questa l'ora di ritrarle le condizioni dell'animo mio sotto il colpo della sventura. Giunsi a credere che l'avvenire mi si fosse murato innanzi agli occhi, che l'energia e l'attività della mia vita fossero schiantate, che non ci fosse altro scampo per me che nella morte. Giunsi a pensar così, ripeto, ma non al primo scoppio della mia angoscia. Ci arrivai pian piano. Ci sarei arrivato prima, forse, se gli eventi che m'accingo a narrare non mi si fossero così addensati intorno da confondere al principio e da aumentare alla fine l'ambascia che mi premeva. Il fatto sta che prima che io la comprendessi pienamente ci fu un intervallo durante il quale potei pensare che le più crudeli trafitture fossero finite e che il mio spirito potesse consolarsi col posar su quanto era innocente e bello nel romanzo d'amore e di tenerezza che s'era chiuso per sempre. Non ricordo più neppur ora distintamente quando mi fu proposto di andare all'estero e come venisse stabilito fra noi che dovevo cercare di riacquistare la pace dello spirito nei mutamenti d'un viaggio. Il cuore di Agnese penetrava tanto in tutto ciò che si pensava, si diceva, si faceva in quell'ora d'ambascia che potrei certamente attribuire il progetto alla sua influenza. Ma la sua influenza era così calma che più non poteva essere. E ora veramente comincio a pensare che immaginandola anticamente come una figura dipinta sui vetri d'una cattedrale, avessi come quasi uno strano presentimento di ciò che ella sarebbe stata per me nella calamità alla quale dovevo nel fior degli anni soggiacere. In tutto quel periodo doloroso, dall'istante indimenticabile che mi stette innanzi con la mano levata, ella mi fu come un'immagine sacra nella mia casa solitaria. Quando era disceso l'angelo della morte, mia moglie bimba chinò, come mi disse allorché fui in grado d'ascoltare, la testa sul seno con un sorriso. M'ero riscosso dallo svenimento per assistere alle pietose lacrime di Agnese, per sentire le sue parole di speranza e di pace, per vedere il suo bel viso discendere da una regione più pura nei pressi del cielo e chinarsi sul mio cuore indisciplinato ad addolcirne lo strazio. Continuiamo. Dovevo andar fuori. Sembrava che questo tra noi fosse fin dal bel principio stabilito. Gettata la terra su tutto ciò che poteva perire della mia perduta moglie, aspettavo soltanto ciò che il signor Micawber chiamava la polverizzazione finale di Heep e la partenza degli emigranti. A richiesta di Traddles, il più affettuoso e devoto degli amici nella mia disgrazia, noi tornammo a Canterbury e intendo con noi mia zia Agnese ed io. Ci recammo direttamente dal signor Micawber che ci aspettava. Dopo l'esplosione della nostra ultima riunione, il mio amico Traddles non aveva cessato dal dividere le sue cure fra la casa del signor Wickfield e quella del signor Micawber. Quando la povera signora Micawber mi vide entrare vestito a lutto, si commosse profondamente. Nel cuore della signora Micawber v'era una bontà che aveva resistito alle prove di tanti anni. «Bene, signore e signora Micawber», furono le prime parole di mia zia dopo che ci fummo seduti. «Avete poi riflettuto alla proposta che vi feci d'emigrare?» «Mia cara signora», rispose il signor Micawber, «forse io non posso esprimere meglio la conclusione alla quale la signora Micawber, io, vostro umile servo e, posso aggiungere, i nostri figliuoli, siamo collettivamente e singolarmente arrivati che col ricorrere al linguaggio d'un illustre poeta, rispondendo «La barca è già alla sponda», «La nave è già sull'onda!» «A meraviglia!» disse mia zia. «Io predico tutto il bene possibile da questa vostra risoluzione piena di buon senso. Signora, voi ci fate un grande onore!» egli soggiunse mettendosi subito a consultare un taccuino. «Riguardo all'aiuto finanziario che ci possa mettere in grado di lanciare il nostro fragile canotto sull'oceano delle intraprese, ho voluto ponderare lungamente la cosa e ho deciso di proporvi le mie cambiali, scritte, è inutile dirlo, su carta bollata del prezzo richiesto dalle diverse leggi del Parlamento per questo genere di obbligazioni, a 18, 24 e 30 mesi. La proposta che avevo fatto in principio era di 12, 18 e 24, ma temo che una simile stipulazione non ci darebbe il tempo d'aspettare che la carta si cambi. Potrebbe avvenire, disse il signor Micawber girando gli occhi per la stanza come se avesse innanzi centinaia d'ettari di terra ben coltivata, che alla prima scadenza avessimo un cattivo raccolto o che non l'avessimo ancora immagazzinato. A volte in quella parte dei nostri possessi coloniali, dove il nostro destino ci attende a lottare col prodotto d'un suolo fertilissimo, non c'è troppa abbondanza di braccia. Accomodate le cose come meglio vi piace, signore, disse mia zia. Signora, egli rispose, mia moglie ed io siamo profondamente commossi della gentile bontà dei nostri amici e protettori. Ciò che desidero è d'essere in perfetta regola ed una perfetta puntualità. Voltando, come infatti stiamo per voltare, una pagina perfettamente nuova, pigliando la rincorsa, come infatti stiamo prendendo la rincorsa, per spiccare un salto di non comune lunghezza, è importante, per il rispetto che ho di me stesso e per l'esempio che voglio dare a mio figlio, che le cose si facciano a modo, come da uomo a uomo. Non so se il signor Micawber annettesse un senso particolare a quest'ultima frase. Non so neanche se qualcuno ce l'abbia mai annesso, ma il fatto sta che egli pareva goderne un mondo e ripeté con una tosse espressiva. «Come da uomo a uomo!» «Io propongo», aggiunse il signor Micawber, «delle cambiali. Sono in uso in tutto il mondo commerciale. Credo che siano stati gli ebrei a introdurle la prima volta e da allora hanno sempre molto da fare con le cambiali, perché sono negoziabili. Ma se si preferisce un contratto o qualche altra specie di garanzia, sarò felice di sottomettermi a ciò che si desidera. Le cose bisogna farle a modo, come da uomo a uomo». Mia zia osservò che, giacché le due parti erano disposte ad accordarsi in tutto, non c'era alcuna difficoltà al perfetto regolamento delle cose. Il signor Micawber era della stessa opinione. «Riguardo ai nostri preparativi domestici, signora», disse il signor Micawber con un certo orgoglio, «per affrontare il destino che oramai sappiamo che ci aspetta, permettete che ve li riferisca. La mia figliuola maggiore va ogni mattina alle 5 in uno stabilimento vicino per apprendere il metodo, se metodo si può chiamare, di mungere le vacche. Gli altri miei figliuoli sono spronati ad osservare, nella maggiore vicinanza possibile, le abitudini dei polli e dei maiali allevati nelle parti più povere della città. Occupazione questa che li ha condotti un paio di volte a un pelo dall'essere travolti da quelle bestie. Anch'io, durante la passata settimana, ho prestato tutta la mia attenzione all'arte del fornaio, e mio figlio Wilkins è uscito in campagna con un uncino a pascere le pecore, quando gli è stato permesso di farlo da quei villani che le hanno in custodia. Cosa che, mi dispiace dirlo, per l'onore della nostra specie, raramente si è data, perché in generale gli è stato urlato con bestemmie di andare in qualche altro posto. «A meraviglia!» disse mia zia con un sorriso di incoraggiamento. «Anche la signora Micawber è stata molto occupata, credo». «Mia cara signora!» rispose la signora Micawber con la sua aria affaccendata. «Devo confessare sinceramente che io non mi sono attivamente occupata di cose in diretto rapporto con l'agricoltura o l'allevamento del bestiame, benché sia persuasa che una volta laggiù non potrò più trascurarle. Quel tempo che mi è rimasto libero dalle cure domestiche l'ho dedicato a mettermi in cortese corrispondenza con la mia famiglia. Già che devo confessare, mio caro signor Copperfield», disse la signora Micawber, che si rivolgeva sempre a me, per vecchia abitudine, credo, anche se aveva cominciato col rispondere ad altri, «che mi par sia giunto il tempo di seppellire il passato nell'oblio. Oramai la mia famiglia deve dar la mano a mio marito, e mio marito dar la mano alla mia famiglia. Il leone deve riposare accanto all'agnello, e la mia famiglia mantenersi in relazione col signor Micawber». Dissi che anch'io ero dello stesso parere. «Questo almeno è il lato, mio caro signor Copperfield», continuò la signora Micawber, «dal quale io veggo la cosa. Quando stavo col papà e la mamma, il papà era solito dire, allorché c'era qualche discussione in famiglia, da qual lato vede Emma la cosa? So che a papà faceva velo l'affetto, pure, sulla gelida freddezza che ha sempre regnato fra mio marito e la mia famiglia, io naturalmente mi son formata un'opinione, per quanto possa essere errata». «Certamente, è naturale, signora», disse mia zia. «Precisamente», approvò la signora Micawber. «Ora io posso aver torto, e probabilmente ho torto, ma la mia impressione personale è che l'abisso fra la mia famiglia e mio marito possa essere attribuito al timore, da parte della mia famiglia, che mio marito avesse bisogno di un aiuto finanziario. Non posso fare a meno dal pensare, disse la signora Micawber con aria di profonda sagacia, che vi sono alcuni della mia famiglia che hanno avuto il timore che mio marito potesse chieder loro la prestazione del loro nome, non per darlo ai nostri figliuoli nell'atto del battesimo, ma per scriverlo sulle cambiali e negoziarlo alle banche. Lo sguardo di penetrazione col quale la signora Micawber annunciò questa scoperta, come se nessuno mai ci avesse pensato prima, parve stupisse mia zia, che improvvisamente rispose: «Bene, signora, dopo tutto non mi meraviglierei che aveste ragione. Mio marito è ora in procinto di liberarsi dalle pastoie pecuniarie che lo hanno per tanto tempo impacciato», disse la signora Micawber, «e di cominciare una nuova carriera in un paese che ha lo spazio sufficiente per le sue qualità, cosa che credo molto importante perché occorre molto spazio alle qualità di mio marito, e mi sembra che la mia famiglia debba cogliere questa occasione per farsi avanti. Il mio desiderio sarebbe di vedere mio marito e la mia famiglia riuniti in una festa da darsi a spese della mia famiglia. Una fra le persone più importanti della mia famiglia farebbe un brindisi alla salute e alla prosperità di mio marito, e mio marito potrebbe avere l'occasione di sviluppare i suoi piani». «Mia cara», disse il signor Micawber con una certa vivacità, «credo che sia mio dovere dichiarare immediatamente che se io dovessi sviluppare i miei piani a quell'assemblea, essi verrebbero forse giudicati offensivi. La mia opinione si è che la tua famiglia sia composta in generale di stupidi altezzosi, e in particolare di perfetti malandrini». «Micawber», disse la signora Micawber scotendo il capo, «no, tu non li hai mai capiti ed essi non ti hanno mai capito». Il signor Micawber tossì. «Essi non ti hanno capito, Micawber», disse sua moglie. «Forse non possono capirti, è la loro disgrazia. Io posso compiangere la loro disgrazia». «Mi dispiace molto, mia cara Emma», disse il signor Micawber raddolcito, «d'essermi lasciato sfuggire una espressione che potrebbe anche lontanamente aver l'apparenza d'essere brutale. Quello che intendevo dire si è che io posso emigrare senza che le persone della tua famiglia vengano a farmi l'onore, insomma, di darmi la spinta dell'addio con le loro gelide spalle, e che dopo tutto preferisco lasciar l'Inghilterra con quel tanto d'impulso proprio che ancora posseggo, anziché doverlo alla loro condiscendenza. Nello stesso tempo, mia cara, se essi dovessero degnarsi di rispondere alla tua comunicazione, cosa che la nostra comune esperienza ci fa ritenere molto improbabile, non sarebbe nelle mie intenzioni di mettere un ostacolo ai tuoi desideri». Regolata così amichevolmente la cosa, il signor Micawber diede il braccio alla moglie, e gettando un'occhiata al mucchio di libri e di carte che stava innanzi a Traddles sul tavolo, disse di non volerci infastidire più oltre e ci salutò con gran solennità. «Mio caro Copperfield», disse Traddles poggiandosi appena i due Micawber furono usciti alla spalliera della sedia e guardandomi con un affetto che gli fece arrossire gli occhi e diede ai suoi capelli tutte le pieghe possibili e immaginabili, «non mi scuserò con te per doverti intrattenere d'affari, perché so che te ne interessi e possono distrarti. Mio caro ragazzo, spero che tu ti senta forte». «Sto bene», dissi dopo una pausa. «Noi abbiamo ora il dovere di pensare anche a mia zia. Tu sai tutto quello che ha fatto». «Certo, certo», rispose Traddles. «Chi può dimenticarlo?» «Ma anche questo non è tutto», dissi. «Da un paio di settimane ha dovuto soffrire qualche altro affanno e le è toccato di partire tutti i giorni. Parecchie volte è uscita la mattina presto ed è stata assente fino a sera. Ieri sera Traddles, pur avendo innanzi il viaggio di oggi, era quasi mezzanotte quando ritornò a casa. Tu sai quanta sollecitudine ella abbia per gli altri, e non mi dice che cosa le dà tanta ambascia». Mia zia, molto pallida e con profonde rughe sul viso, rimase immobile sulla sedia finché non tacque. Poi qualche lacrima le rigò le gote ed ella mi prese la mano. «Non è nulla, Trot, non è nulla. Non se ne parlerà più. Poi lo saprai. Ora, cara Agnese, occupiamoci delle nostre faccende». «Io devo fare al signor Micawber la giustizia di dire», cominciò Traddles, «che sebbene non abbia saputo mai lavorare per proprio conto, sembra che egli sia un uomo della massima attività quando lavora per gli altri. Non ho conosciuto mai un altro che gli somigliasse. Il calore che ha continuamente mantenuto, l'impeto col quale si è immerso giorno e notte fra le carte e i libri, per non dir dell'immenso numero di lettere che ha scritto da questa casa a casa del signor Wickfield, e spesso attraverso il tavolino quando mi era seduto di fronte e avrebbe potuto più facilmente parlarmi, è veramente straordinario». Delle lettere? Esclamò mia zia. Io credo che anche in sogno scriva delle lettere. E anche il signor Dick, disse Traddles, ha fatto meraviglie. Non appena sciolto dall'obbligo di sorvegliare Uriah Heep, obbligo osservato con un rigore difficile a superare, cominciò a mettersi tutto a disposizione del signor Wickfield. E il suo vivo desiderio d'esserci utile nelle ricerche da noi iniziate e la sua preziosa utilità nel fare estratti e copie e nel porgere e portare libri e documenti sono stati veramente confortanti. «Dick è persona veramente ragguardevole», esclamò mia zia. «L'ho sempre detto, Trot, tu lo sai». «Son felice di dire, signorina Wickfield», continuò Traddles con gran delicatezza insieme e con gran serietà, «che nella vostra assenza il signor Wickfield ha molto migliorato. Alleggerito dall'incubo che lo opprimeva da tanto tempo e dalla tremenda ansia nella quale aveva vissuto, ora sembra un altro. A volte, giacché ha sperimentato un sensibile miglioramento anche nel potere di concentrare la memoria e l'attenzione su qualche punto particolare degli affari, ha potuto aiutarci nel chiarir certe faccende, che sarebbe stato difficile, se non addirittura disperato, chiarir senza di lui. Ma ciò che devo fare è di venire ai risultati, che sono abbastanza brevi, non di ciarlare su tutte le circostanze che ci danno a bene sperare per l'avvenire, perché non la finirei mai». I modi schietti e la bella semplicità di Traddles facevano trasparire evidente la sua intenzione, non perciò meno simpatica, di metterci di buon umore e di far sì che Agnese potesse udir con maggior fiducia menzionare il padre. «Ora vediamo», disse Traddles guardando fra le carte sul tavolino. «Avendo calcolato i nostri fondi e ordinato una gran massa di conti confusi per errore ed altri confusi a bella posta e falsificati, noi ora possiamo dichiarare che il signor Wickfield può ritirarsi dagli affari senza rimanere affatto in deficit». «Cielo, ti ringrazio!» esclamò Agnese con fervore. «Ma», disse Traddles, «quello che gli rimarrebbe per vivere, anche se vendesse la casa, sarebbe tanto poco che non sorpasserebbe probabilmente alcune centinaia di sterline. Perciò, signorina Wickfield, è bene riflettere se non fosse meglio continuare nella gestione delle proprietà che da tanto tempo ha amministrate. I suoi amici potrebbero consigliarlo. Ora egli è libero da ogni imbarazzo. Potreste consigliarlo voi stessa, signorina Wickfield. Copperfield, io!» «Ci ho pensato, Trotwood», disse Agnese guardandomi, «e sento che questo non può e non deve essere, nemmeno dietro la sollecitazione d'un amico al quale debbo essere così grata e debbo tanto». «Non dico che io ve lo voglia consigliare», osservò Traddles. «Credevo fosse mio dovere di suggerirvelo. Non ne parliamo più». «Son felice di sentirvi dir così», rispose Agnese con fermezza, «perché questo mi dà la speranza, quasi la certezza, che pensiamo allo stesso modo. Caro signor Traddles e caro Trotwood, una volta che papà è liberato da tale fardello, che cosa potrei desiderare? Ho sempre sperato, se avessi potuto alleggerirlo dalle fatiche che lo intristivano, di rendergli un po' dell'amore e della sollecitudine che io gli debbo, e di consacrargli tutta la mia vita. Questa è stata per anni la mia più fervida aspirazione. Assumermi io la cura del nostro avvenire sarà la maggiore felicità, dopo quella di liberarlo da tutte le sue responsabilità, che mi possa toccare». «E avete pensato al modo, Agnese?» «Spesso. Non ho alcun timore, caro Trotwood. Son certa di riuscire. Tutti mi conoscono qui e mi stimano, di questo son sicura. Non abbiate paura per me. I nostri bisogni non sono molti. Se io do a Pigione la cara nostra abitazione e apro una scuola, sarò felice di rendermi utile». Il calmo fervore della sua chiara voce mi presentò con tanta vivezza prima il ricordo dell'antica e cara sua abitazione, poi quella della mia, così vuota e solitaria, che il cuore, traboccante di commozione, non seppe trovare una parola. Traddles finse per un poco d'essere occupato a cercare una carta. «E ora, signora Trotwood», disse Traddles, «possiamo parlare un poco della vostra proprietà». «Bene, signore», disse mia zia. «Tutto ciò che ho da dire si è che, se è sparita, saprò rassegnarmi, e che, se esiste, sarò lieta di recuperarla. In origine credo fosse di 8.000 sterline in rendita consolidata», disse Traddles. «Appunto», disse mia zia. «Non ho potuto trovarne più di 5», disse Traddles, perplesso. 5.000 sterline o 5? Chiese mia zia con straordinaria calma. 5.000, disse Traddles. È tutto quello che c'era, rispose mia zia. Ne avevo vendute io stessa 3.000. 1.000 per la tua iscrizione, caro Trot, e le altre 2000 le ho io. Quando perdetti il resto, mi parve meglio di non dir nulla a nessuno di questa somma e di tenerla come riserva in caso di bisogno. Volevo vedere come te la saresti cavata, Trot. E te la sei cavata a meraviglia, mostrando un tesoro di tenacia, di coraggio e di abnegazione. Dick ha fatto lo stesso. Non mi dite nulla perché mi sento i nervi un po' scossi. Nessuno l'avrebbe creduto vedendola impettita sulla sedia, con le braccia incrociate. Ella, invece, aveva una meravigliosa padronanza di sé. «Allora io son felice di potervi dire», esclamò Traddles raggiante di gioia, «che abbiamo recuperato tutto il vostro denaro». «Nessuno mi faccia le sue congratulazioni», esclamò mia zia. «E in che modo, signore?» «Voi credevate che la somma se la fosse appropriata il signor Wickfield?» disse Traddles. «Appunto», disse mia zia, «e perciò stetti zitta, Agnese non una parola». «E invece», disse Traddles, «i vostri titoli erano stati venduti in virtù dei poteri che voi gli avevate conferito, ma è inutile che vi dica da chi erano stati venduti e con quale firma». Dopo quel furfante osò affermare e provare anche con cifre al signor Wickfield che egli aveva impiegato la somma per colmare altri ammanchi e nascondere altre difficoltà. Il signor Wickfield, in seguito, mostrandosi così debole da pagarvi parecchie volte gli interessi d'un capitale che sapeva non esistere più, si fece disgraziatamente complice della frode. «E alla fine se ne assunse tutta la colpa», aggiunse mia zia, «e mi scrisse una lettera insensata con la quale si accusava di furto e di reati inauditi. Allora io gli feci una visita una mattina presto, chiesi una candela, distrussi alla fiamma la lettera e gli dissi che un giorno, se gli fosse stato possibile, m'avrebbe pagato, ma che intanto accudissi ai propri affari per amore di sua figlia. Se qualcuno dice una parola me ne vado». Rimanemmo tutti in silenzio. Agnese si coprì il viso. «Ebbene, mio caro amico», disse mia zia dopo un po', «e voi gli avete realmente strappato questo denaro?» «Ebbene, il fatto sta», rispose Traddles, «che il signor Micawber aveva così bene allacciato Uriah Heep e aveva tanti altri lacci per stringerlo, se uno si rompeva, che egli non poteva scapparci. Una circostanza veramente notevole è questa, che credo in realtà che egli si fosse impossessato di questa somma non tanto per soddisfazione della sua smodata cupidigia, quanto per l'odio che aveva giurato a Copperfield. Mi disse chiaramente che avrebbe dovuto consumarla per nuocere a Copperfield». «Ah!» disse mia zia, aggrottando pensosa le sopracciglia e dando uno sguardo ad Agnese. «E che n'è di lui?» «Non so», disse Traddles. «Se n'è andato con sua madre, che non faceva che piangere, supplicare e confessare ciò che si voleva. Se ne sono andati con una delle diligenze notturne dirette a Londra e non so altro. Tranne che la sua malevolenza per me al momento della sua partenza s'è mostrata audace. Mi disse che non mi odiava meno del signor Micawber, cosa che io considero, e glielo dissi, un vero complimento». «Credi che egli abbia del denaro, Traddles?» chiesi. «Credo di sì, ne son certo», egli rispose, scotendo gravemente il capo. «Credo che in un modo o nell'altro debba avere intascato un bel gruzzolo. Ma credo, Copperfield, se tu avrai l'occasione di osservare la sua condotta, che il denaro non gli impedirà di fare una cattiva fine. Egli è un ipocrita consumato, che faccia non andrà mai dritto. È il solo piacere che lo compensa dalle esterne costrizioni che si impone. Strisciando continuamente al suolo verso qualche piccolo scopo, egli ingrandirà sempre ogni oggetto che incontrerà nel suo cammino e per conseguenza odierà e sospetterà tutti quelli che si frapporranno innocentemente fra lui e l'oggetto. Così la via tortuosa diventerà un labirinto in cui si perderà, in qualunque momento, per il più futile motivo o per nessuno. Basta considerare la sua storia qui», aggiunse Traddles, «per convincersene». «Egli è un mostro di bassezza», disse mia zia. «Non ne so nulla», rispose Traddles con aria pensosa. «Molti possono diventare mostri di bassezza quando vogliono diventarlo». «E ora parliamo del signor Micawber», disse mia zia. «Ah, veramente», disse Traddles con viso lieto, «debbo ancora una volta fare le più alte lodi del signor Micawber. Se egli non fosse stato paziente e perseverante per tanto tempo, non si sarebbe potuto mai sperare di venire a capo di nulla. E dobbiamo considerare poi che il signor Micawber fece il giusto per amore del giusto, quando avrebbe potuto, chissà a qual prezzo, vendere il suo silenzio a Uriah Heep». «Anch'io dico così», esclamai. «E così che bisogna dargli?» disse mia zia. «Oh, prima di arrivare a questo, disse Traddles un po' sconcertato, ho creduto dovere per discrezione omettere due punti nel regolamento poco legale, perché è perfettamente illegale da capo a fondo di questa difficile faccenda. Le cambiali e le obbligazioni che il signor Micawber gli rilasciava per gli anticipi, ebbene, debbono essere pagate, disse mia zia. Sì, ma non so quando si potrà procedere in forza di esse o dove siano, soggiunse Traddles spalancando gli occhi, e preveggo che prima della sua partenza il signor Micawber possa essere costantemente arrestato o subire un sequestro. Allora egli deve essere messo continuamente in libertà o salvato dal sequestro, disse mia zia. A quanto ammontano i debiti? Ecco, il signor Micawber ha registrato le sue transazioni, egli le chiama transazioni, con gran solennità, in un libro, soggiunse Traddles sorridendo, e le calcola a 303 sterline e 5 scellini. Allora che gli daremo oltre questa somma? Disse mia zia. Agnese, mia cara, parleremo più tardi di come ripartiremo fra noi queste spese. Quanto dobbiamo dire? 500 sterline? Di questa offerta Traddles e io discutemmo nello stesso tempo. Insistemmo tutti e due perché non si desse al signor Micawber che un po' di denaro per volta e il pagamento, senza prometterglielo, delle cambiali rilasciate a Uriah Heep nell'ordine di scadenza. Proponemmo che si pagassero le spese di viaggio e di impianto di tutta la famiglia, aggiungendovi un centinaio di sterline, e che si avesse l'aria di prendere sul serio la proposta di restituzione di questi prestiti fatta dal signor Micawber, perché gli avrebbe giovato credere d'essersi assunto questa responsabilità. A questo soggiunsi che avrei dato qualche spiegazione sul suo carattere e sui suoi casi al pescatore Peggotty, che era persona fidata, e che il pescatore Peggotty doveva segretamente essere incaricato di prestargli al bisogno altre 100 sterline. Inoltre mi proponevo di interessare il signor Micawber al pescatore Peggotty, confidandogli della storia di quest'ultimo quanto mi sarebbe parso utile rivelargli, e di sforzarmi di legarli in amicizia per il loro comune vantaggio. Questi progetti furono calorosamente approvati da tutti, e posso dir subito che le parti interessate, poco tempo dopo, fecero lo stesso, con buona volontà e armonia. Vedendo Traddles dare di nuovo un'occhiata piena d'ansia a mia zia, gli ricordai che aveva alluso a un secondo e ultimo punto. «Tu e tua zia mi scuserete, Copperfield, se ora mi avvicino a un soggetto che credo penoso», disse Traddles esitante, «ma stimo necessario rammentarvelo. Il giorno della memorabile denuncia del signor Micawber, Uriah Heep fece una minacciosa allusione al marito di tua zia». Mia zia, continuando a sedere composta e impettita, fece un cenno d'assenso. «Forse», osservò Traddles, «non fu che una semplice, vuota impertinenza?» «No», rispose mia zia. «V'era allora, scusatemi, veramente un individuo simile con tutti i suoi diritti?» «Sì, mio buon amico», disse mia zia. Traddles, allungando visibilmente il viso, spiegò che egli non era stato in grado di approfondire quell'argomento, il quale aveva avuto lo stesso destino delle obbligazioni del signor Micawber, che non erano state comprese nelle condizioni da lui stabilite, che noi non avevamo più alcun potere su Uriah Heep, e che se questi avesse potuto arrecarci nocumento e noia, l'avrebbe senza dubbio fatto. Mia zia di nuovo rimase calma, e di nuovo qualche lacrima smarrita le rigò le gote. «Voi avete ragione», ella disse, «e siete molto buono a parlarne. Posso io, oh Copperfield, far qualche cosa?» chiese gentilmente Traddles. «Nulla», disse mia zia. «Vi ringrazio tanto e poi tanto. Trot, mio caro, non fu che una vana minaccia. Richiamate il signore e la signora Micawber e nessuno di voi mi dica una parola». Così dicendo si diede una lisciatina alla gonna e stette impettita come sempre con gli occhi rivolti alla porta. «Ebbene, signore e signora Micawber», disse mia zia quando essi entrarono, «noi abbiamo parlato della vostra risoluzione di emigrare e vi domandiamo scusa d'avervi lasciato fuori per tanto tempo. Vi dirò le nostre condizioni». E spiegò, con infinita soddisfazione della famiglia, presente tutta quanta, fra grandi e piccoli, ciò che era stato convenuto. Il signor Micawber specialmente si sentì così ridestato alle sue abitudini di regolarità e puntualità nelle fasi iniziali di tutte le transazioni commerciali, che non poté essere dissuaso dal precipitarsi immediatamente fuori, col massimo ardore, a comprare la carta da bollo necessaria. Ma la sua gioia doveva essere a un tratto soffocata, perché dopo 5 minuti egli ritornò scortato da un usciere dello sceriffo, annunciandoci tra un fiotto di lacrime che tutto era perduto. Noi, già preparati a questo evento, che era naturalmente una vendetta di Uriah Heep, pagammo subito la somma dovuta. E dopo altri 5 minuti il signor Micawber era a tavolino, occupato a riempire i candidi fogli di carta bollata con un'espressione di perfetta gioia, che solo quell'occupazione interamente di suo gusto e la fabbricazione del ponce potevano dargli in tutta la sua pienezza. Era veramente uno spettacolo vederlo lavorare sui fogli di carta bollata con la delizia d'un artista, ritoccarli come quadri, guardarli con la coda dell'occhio, prendendo nel suo taccuino diligente nota delle date e dei totali, e contemplarli, dopo aver finito, con un alto sentimento del loro prezioso valore. Ora la miglior cosa che potreste fare, signore, se mi permettete di darvi un consiglio, disse mia zia dopo averlo osservato in silenzio, sarebbe di rinunziare per sempre a questo divertimento. Signora, rispose il signor Micawber, è mia intenzione di registrare questo voto sulla pagina vergine del nostro avvenire. La signora Micawber può attestarvelo. Io confido, disse il signor Micawber solennemente, che mio figlio Wilkins non dimenticherà mai che farebbe infinitamente meglio a mettere la mano sul fuoco che usarla a maneggiare i serpenti che hanno avvelenato il sangue e la vita del suo infelice genitore. Profondamente commosso e trasformato subito nell'immagine della disperazione, il signor Micawber contemplò i serpenti con uno sguardo fosco di ribrezzo, nel quale non era svanita tutta l'ammirazione di poco prima. Li piegò accuratamente e se li mise in tasca. Con questo si finì la serata. Eravamo tutti stanchi d'affanni e di fatica, e mia zia ed io dovevamo ritornare a Londra. Fu stabilito che i Micawber ci avrebbero seguito dopo aver venduto i loro mobili a un rigattiere, che al più presto possibile, sotto la direzione del signor Traddles, sarebbero stati riordinati gli affari del signor Wickfield e che Agnese nel frattempo sarebbe venuta a Londra. Noi passammo la notte nella vecchia casa, la quale, liberata della presenza degli Heep, sembrava purgata da una pestilenza, e io mi coricai nella mia antica cameretta, come un naufrago errante arrivato sotto il tetto della sua infanzia. Il giorno dopo tornammo a casa di mia zia, non nella mia, e quando io e lei fummo soli, come una volta, prima di andare a letto, mi disse: «Trot, veramente hai voglia di sapere ciò che m'ha affannato ultimamente?» «Sì, zia. Oggi più che mai non posso non desiderare di prender parte ad ogni vostro affanno, ad ogni vostro dolore.» «Ne hai avuti abbastanza per conto tuo, figlio mio», disse mia zia affettuosamente, «perché sia necessario aggiungervi le mie piccole miserie. Non ho avuto altro motivo, Trot, per celartele.» «Lo so», dissi, «ora ditemele.» «Vuoi venir con me domani mattina?» chiese mia zia. «Naturalmente.» «Alle 9», ella disse. «Ti dirò tutto, caro.» Alle 9, puntualmente, salimmo in un carrozzino diretti a Londra. Passammo per molte vie finché non arrivammo presso uno dei maggiori ospedali. Vicinissimo all'edificio attendeva un modesto carro funebre. Il cocchiere riconobbe mia zia e, obbedendo a un cenno della mano di lei allo sportello, si mise lentamente in cammino. Noi lo seguimmo. «Comprendi ora, Trot», disse mia zia. «Egli è morto.» «Morto all'ospedale?» «Sì.» Ella ora se ne stava immobile accanto a me, ma di nuovo vidi qualche lacrima rigarle il volto. «V'era già venuto una volta», riprese subito mia zia. «Era malato da lungo tempo. Era, da molti anni, una rovina d'uomo. Nella sua ultima malattia, quando seppe le sue condizioni, mi fece chiamare. Era pentito, pentitissimo.» «E voi andaste, zia?» «Sì, e ho passato molte ore accanto al suo letto.» «Ed è morto la sera prima che noi andassimo a Canterbury?» dissi. Mia zia accennò di sì. «Nessuno può fargli male ora», ella disse. «Fu una vana minaccia.» Arrivammo fuori nel cimitero di Hornsey. «Meglio che riposi qui che in città», disse mia zia. «Era nato qui.» Scendemmo e seguimmo il modesto feretro in un angolo che ricordo bene. E lì fu letto il servizio dei morti. «Oggi fan 36 anni, mio caro», disse mia zia dirigendoci verso il carrozzino, «che io mi sposai. Dio ci perdoni tutti.» Riprendemmo i nostri posti in silenzio. Ella mi tenne a lungo la mano nella sua. Finalmente scoppiò in pianto e disse: «Era un bell'uomo quando lo sposai, Trot, ed era tanto, tanto cambiato». Quel pianto non durò a lungo. Sollevata dalle lacrime, si calmò e riprese la sua serenità. I suoi nervi erano un po' scossi, mi disse, altrimenti non avrebbe avuto quel momento di debolezza. Dio ci perdoni tutti. Così tornammo al suo piccolo villino di Highgate, dove trovammo la seguente breve lettera del signor Micawber arrivata con la posta della mattina. Canterbury, venerdì. Mia cara signora e Copperfield, la bella terra promessa recentemente apparsa sull'orizzonte è di nuovo avviluppata in nebbie impenetrabili e per sempre scomparsa dagli occhi d'un miserabile naufrago la cui condanna è suggellata. Un altro mandato di cattura è stato lanciato nell'alta corte di King's Bench a Westminster in un'altra causa di Heap contro Micawber e il convenuto è in preda dello sceriffo che ha legale giurisdizione in questo distretto. Ecco il giorno ed ecco l'ora. La battaglia esita ancora. Edoardo vien qua giù con catene e schiavitù. Consegnato alle quali e a una rapida fine, perché le intime angosce non sono sopportabili oltre un certo grado e quel grado io l'ho raggiunto, la mia carriera è chiusa. Che Dio vi benedica. Qualche futuro pellegrino, visitando per motivi di curiosità, non disgiunti, lasciatemi sperare, da simpatia, il luogo ove si rinchiudono i debitori in questa città, rifletterà a lungo, leggendo inciso sul muro con un chiodo rugginoso, queste oscure iniziali. W.M. Post scriptum. Riapro la presente per dirvi che il nostro comune amico, signor Tommaso Traddles, che non ancora ci ha lasciati ed è in ottima salute, ha pagato i debiti e le spese nel nobile nome della signora Trotwood e che io e la mia famiglia siamo al colmo della terrestre felicità.